Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici, sempre io con entusiasmo parlo di Karol Wojtyła, l'Olek, un uomo che ha dato se stesso fino all'ultima goccia di sangue, in un certo senso come Gesù, un alter Christus, per l'evangelizzazione. Adesso, questa volta, dopo aver parlato ovviamente come primo paese nei viaggi della Polonia e poi la Spagna e il Messico, adesso parliamo di un continente smisurato, molto complesso, che è destinato ad avere un futuro enorme all'interno della Chiesa e anche come presenza umana nel nostro pianeta, perché ha una crescita umana esponenziale. Questo paese così ricco, così pieno di contraddizioni, di realtà anche drammatiche, lo affronteremo una parte in questa puntata, un'altra parte nella prossima. Io devo dire che mentre, per quello che riguarda la Polonia, la Spagna e il Messico, conosco completamente la storia di questi paesi e avevo seguito la presenza di Wojtyła quando andava, perché insomma erano interventi culturalmente, oltre che dal punto di vista religioso, molto profondi. Per quello che riguarda l'Africa, invece, sono un ignorante di grande categoria. Mi ricordo, e per questo faccio affidamento sui miei amici che mano a mano vi presento. Io mi ricordo però due cose, mi ricordo dell'Africa, degli interventi di Wojtyła in Africa. Forse qualcuno che è vecchio come me se lo ricorderà. Lui è andato in Senegal, in quella che si chiama la Casa degli Schiavi sull'isola di Gorée, e lì si è messo, questo è un posto disperato e disperante, per fare una diciamo paragone con la pace che dice Papa Prevost, disarmati, disarmanti. Ecco, lì è un posto disperato e disperante dove milioni di persone sono stati sottoposti a crudeltà senza limiti. Quando è arrivato lì Wojtyła, c'erano le telecamere ovviamente che lo inquadravano, lui si è messo in questo posto disperato e disperante, in ginocchio, ha chinato la testa, è stato fermo, era già provato, perché non solo gli avevano sparato, era già caduto, insomma era già un uomo molto provato dalle fatiche fisiche. È rimasto fermo, immobile, e la telecamera inquadrava questa persona ferma così. Ha pregato per 7 minuti, immaginate, una telecamera fissa, senza poter aggiungere nessun commento, ovviamente, perché il fatto era così straziante di suo, era così eloquente di suo. 7 minuti, alla fine dei quali si è alzato a... Questo l'ha fatto il 22 febbraio del 92, 1992, era il 500° anno dalla scoperta dell'America, quindi dall'inizio di questo fenomeno, che è stato fenomeno disumano, orrendo, che è stata la tratta degli schiavi. Milioni di persone, milioni di africani sono stati trasportati, venduti, uccisi come schiavi. Allora, lui in quell'occasione, a parte che nella stessa occasione, non so se l'ho citato nella puntata scorsa, quanto plauso ha fatto alla cultura spagnola che si è fatta carico delle sofferenze degli indio in America Latina e li ha liberati dal terrore, perché così è stato. E lui ha dato proprio gloria alla Chiesa spagnola. Qua non poteva dare gloria. Qui però non c'era soprattutto la Chiesa, anzi non c'era per niente la Chiesa spagnola coinvolta, perché c'erano gli arabi che hanno fatto sempre, diciamo sempre, mercantaggio di persone umane, e poi in parte i portoghesi. Comunque, uscito da quella intensa preghiera, ha detto: il crimine enorme perpetrato con la deportazione degli schiavi da una civiltà che si dice cristiana, questo è un crimine enorme da una società che si dice cristiana. La stessa espressione userà per il cinquantenario della Seconda Guerra Mondiale, quando, facendo un bilancio della situazione, dirà: e questi erano cristiani? Questi che hanno fatto queste cose sono cristiani? E da lì dedurrà l'esigenza primaria di rilanciare l'evangelizzazione in Europa. Di questo mi sono occupata nella puntata di ottobre, la prima dedicata a Wojtyła, con gli itineranti di alcune nazioni europee. Continua Wojtyła. Sappiamo cosa furono i campi di sterminio. Si riferisce ovviamente a Hitler. Qui ce n'è un modello. Cioè lui prende queste case degli schiavi del Senegal a modello dei campi di sterminio fatti dai nazisti in Germania, anzi in Polonia soprattutto. E certo, e questo da una civiltà che si dice cristiana? Allora, adesso parlerò col primo degli ospiti, che è un africano nato in Costa d'Avorio, che è un sacerdote, che si chiama Don Hilaire Kouaou. Buongiorno Hilaire.
Buongiorno carissima Angela, buongiorno cari ascoltatori.
Allora, qua, ecco, mi sono scordata di dire un po' la situazione demografica dell'Asia e l'esplosione che c'è del cattolicesimo. Pensate che se nel 70, cioè 56 anni fa, i cristiani africani erano circa 150 milioni, si conta che adesso siano 600-650 milioni, cioè uno sviluppo veramente enorme, anche se la popolazione pure è aumentata, ma il cristianesimo è aumentato più rapidamente dell'aumento della popolazione. Wojtyła è andato in Africa 14 volte, la prima nel 1980, tenete conto che è stato eletto nel 78, quindi 2 anni dopo, subito, subito, è esploso il pontificato di Wojtyła a livello mondiale, subito è andato a portare la buona notizia in tutto il mondo. Allora adesso io con Hilaire voglio parlare di come sono andate le visite che il Papa ha fatto in Africa settentrionale, perché l'Africa settentrionale è un'Africa araba, nettamente divisa dall'Africa subsahariana, che è un'Africa nera. Nera, nera perché c'è il colore della pelle che è completamente diverso. Questa Africa di cui parliamo adesso con Hilaire è stata un'Africa pienamente romanizzata e quindi cristianizzata, era un territorio molto evoluto. Se pensate che Agostino, forse il più grande gigante dell'antichità, è berbero, pare, forse, non si sa, comunque romano cristiano. Adesso il Papa, mi pare sia andato anche, vero? È andato, non mi sbaglio, vero? È andato anche, sì, è andato anche nel luogo dove
In
Agostino è
Algeria.
stato. È andato in Algeria dove è nato, mi pare anche a Ippona è andato,
Sì, effettivamente.
no? Allora, dicevo, questa Africa sopra del Sahara, questa Africa bianca araba, da un certo punto di vista è una situazione drammatica, perché da una civiltà all'avanguardia del mondo, perché è romana e perché è cristiana, è precipitata in una situazione economicamente, culturalmente, civilmente molto peggiorata. E poi soprattutto questa era la culla del cristianesimo, come tutte le regioni dell'impero, ma era la culla, l'Africa, diciamo, per capirci araba, attualmente araba. E il cristianesimo da queste province è letteralmente scomparso, come è scomparso dalla Turchia, perché questa invasione musulmana ha avuto come che è avvenuta con la violenza, come sempre avviene con la violenza, l'espansione musulmana, perché questo prevede Allah nel Corano. Questa violenza ha distrutto violentemente tutta la forza della fede cristiana. Di fatto, l'unica nazione che è riuscita a liberarsi dall'oppressione musulmana è stata la Spagna. Spagna e Portogallo. Allora, vediamo un po' come sono stati i viaggi di Giovanni Paolo II in questa parte del Nord Africa, Hilaire.
In effetti tu parlavi di questi viaggi del Santo Padre in questa zona, in questa regione dell'Africa, e vi sono stati tanti, come ben dicevi te, nei suoi 14 viaggi. Papa Wojtyła ha visitato 38 nazioni in Africa, ma io mi vorrei soffermare su quello che fu ritenuto il viaggio più simbolico, più forte, in termini di simboli, di parole, di gesti, è quello in Marocco, perché in quel mese di agosto dell'85 arriva il Papa in Marocco, bacia la terra, come suo solito, ma la gente percepisce questo gesto in quella terra musulmana come un segno di rispetto. Poi lui si rivolge alla popolazione, e poi avrà questo incontro con i giovani, nello stadio, 80.000 giovani che lui vuole incontrare, e gli fa un discorso molto bello. Prima di tutto parla di ciò che i cristiani e i musulmani hanno in comune: la fede in Abramo, eccetera, lo stesso Dio, creatore della natura, eccetera. Però sottolinea, a mio avviso, una cosa molto molto importante. Lui sottolinea le differenze, dicendo: la lealtà vorrebbe che riconosciamo le nostre differenze musulmane e cristiani, citando la nostra etate. E dice: io sono venuto qui come successore dell'apostolo Pietro, e io vi parlo di Gesù Cristo. Gesù Cristo, noi conosciamo Dio attraverso Gesù Cristo. A mio avviso, quella capacità che ha avuto Papa Wojtyla di, da una parte, dire cosa ci unisce, ma anche cosa ci differenzia dall'Islam. Allora, questo viaggio in Marocco, questo discorso allo stadio di Casablanca è ritenuto da quasi tutti gli studiosi di Papa Wojtyla come il suo manifesto più forte nei confronti dell'Islam, nei confronti di un paese a maggioranza islamica. Ecco, questo mi sembra importante sottolinearlo. Vorrei dire una cosa, Angela, vorrei dire una cosa. Hai fatto bene l'introduzione, però se mi permetti vorrei anche fare una piccola introduzione riguardo a questo rapporto, in quanto africano, questo rapporto di Giovanni Paolo II con l'Africa. Io ci vedo, al di là della storia, un segno impressionante della provvidenza, quasi come una continuità. Allora, a che cosa mi riferisco? Al fatto che l'Africa con Pio XII comincia un processo di indigenizzazione, diciamo così, cioè come si cominciano a nominare i vescovi africani, eccetera. Poi Giovanni XXIII fa il primo cardinale africano nel 60, Rugambwa. Poi Paolo VI il primo viaggio in Africa, in Uganda nel 69, e Giovanni Paolo II fa questi interminabili viaggi in Africa. Cioè, che cosa voglio dire con questo? Che c'è come una, con Giovanni Paolo II, c'è come un'accentuazione di ciò che era stato fatto prima, ma con un'intensità particolare. A me sembra che è dovuto anche alla sua storia personale, perché non ci dimentichiamo che Giovanni Paolo II viene da un paese che ha sofferto tantissimo. Allora, il discorso che facevi dell'isola di Gorée, e io penso che lui in quel momento, anche l'abbinamento che ha fatto con i campi di sterminio, cioè lui lo vive proprio, non lo vive solo come pontefice, lo vive come uomo che ha vissuto nella sua carne le sofferenze che vive anche gli africani, di essere stati oppressi, di essere stati invasi, di essere stati schiavi. Ecco, a me sembra importante collegare la storia personale di Giovanni Paolo II con questo amore sviscerato che ha avuto per il continente africano.
E lui diceva, questo l'ha detto a Kisangani, ma noi che siamo del cammino lo sappiamo perché ce l'ha detto Chico, che a lui Giovanni Paolo II l'ha detto prendendolo per mano, dice adesso è il momento dell'Asia, ma poi verrà il momento dell'Africa. E infatti a Kisangani ha detto che l'Africa è la speranza del cristianesimo perché sarà il continente del futuro cristiano. Tu facevi menzione dei cardinali, beh, c'è uno che è bravissimo cardinale africano che sarà, che fra l'altro è stato l'unico insieme a molti vescovi africani che si sono opposti alla benedizione delle coppie dello stesso sesso, che attualmente anche il Papa ha chiarito che assolutamente fuori discussione non è possibile. Adesso vediamo un po' che fa Wojtyła quando arriva in Zaire e in Kenya. Perché per esempio in Kenya ci è andato 3 volte, in Zaire pure, e questi sono territori che in parte sono stati attraversati da quella cosa spaventosa che è stato il conflitto fra gli Hutu e i Tutu. Quindi insomma, adesso ne parliamo con un mio vecchissimo amico che si chiama Maurizio Pastore, che è uno dei primi itineranti in Africa. Ciao Maurizio.
Buongiorno Angela.
E con Don, perché non ho detto io prima di Ler, è Don Ilerquao, che è, adesso è anche, fra le altre cose, rettore del seminario Redentoris Mater, cioè del seminario del Cammino in Madagascar. E un altro prete, che si chiama Don Jacobo Rivas, che è itinerante invece in Kenya.
Buongiorno Angela, buongiorno a tutti.
Ciao Jacobo. E lui, fra l'altro, è il fratello di un mio vecchio alunno, adesso prete di seminario di Bola. Allora, voi siete tutti e due, tu Jacobo ti sei formato anche in Congo Zaire e poi adesso stai in Kenya. Maurizio sta in Congo da 50 anni. Io, che dicevo nell'introduzione, sono un ignorante dell'Africa, so solo delle cose che sanno quasi tutti, però preparando un po' questa puntata mi sono letta un discorso che mi è piaciuto moltissimo, che Giovanni Paolo II ha fatto nel 1980 ai vescovi dello Zaire. Fra l'altro diceva, quelli che ascoltate, ascoltate con attenzione che è una frase molto bella e profonda: occorre realizzare la penetrazione in profondità del Vangelo negli spiriti, nei costumi, nella fede, nella carità quotidiane delle persone, delle famiglie, delle comunità, e occorre assicurarne la perseveranza. E qui lui cita Paolo di Tarso, che faceva, fondava comunità e poi ci tornava, scriveva, cioè rinforzava la fede dei fratelli. Questa frase citata da Wojtyła ai vescovi, Maurizio, cosa ti dice a te che sei lì da 50 anni?
Questo è un discorso che il Papa Giovanni Paolo II ha fatto, come dicevi tu, a Kinshasa, arrivando nel suo primo viaggio, parlando a tutti i vescovi, e anche ricordando che era la situazione che aveva affrontato Santo Stanislao in Polonia, il problema della necessità di approfondire la fede, di non darla per scontata. A quel tempo c'era una specie di mitologia sulla Chiesa africana molto viva, con le liturgie molto animate, con i canti, con le danze. Anche si parlava in maniera abbastanza equivoca di autenticità africana, eccetera, e il Papa dall'inizio...
Come se l'autenticità, scusa se ti interrompo, coincidesse nell'uso di qualche balletto o qualche cantuccio.
Esattamente, diciamo assumere alcuni elementi culturali che davano questa immagine di partecipazione molto attiva. E invece il Papa mette subito in guardia riguardo a questo pericolo e afferma la necessità di un approfondimento. Quello che lui dice, occorre assicurare la perseveranza, si riferisce a questo, e in un certo senso è stato profetico, perché quello che poi si è verificato in alcuni avvenimenti, sia in quello tragico del genocidio del Ruanda, che sarà dopo 14 anni da questo viaggio, sia nel Zaire, nel Congo, con tutte le gli episodi di violenza che ci sono stati quando è caduto il regime del dittatore Mobutu, eccetera, che i primi a compiere questi atti di violenza sono stati i cristiani, anzi i responsabili delle comunità ecclesiali viventi, come li chiamavano, diciamo, come si chiamano tuttora, questa scelta pastorale dell'episcopato congolese di dividere le parrocchie in comunità di quartiere. Il problema è proprio questo dell'approfondimento della fede. Quando il Papa è venuto la seconda volta in Congo nell'85 per la beatificazione della prima beata congolese, la beata Annuarite, e ha proprio detto questo: è necessario che il Vangelo sia veramente un seme di una cultura nuova, di modelli di vita nuovi, di germogliare, di crescere, dare frutti di santità, cioè di diversità, dare veramente spazio a un modo di vivere, a uno stile di vita differente.
E si facevi l'esempio del matrimonio, per esempio, no?
Esatto, per esempio, sì, immaginatevi che in moltissime etnie del Congo la prassi pastorale è che vengono ammessi al sacramento del matrimonio nelle parrocchie i due che hanno già l'accordo delle famiglie. L'accordo delle famiglie si ha quando è pagata l'ultima tranche della dote.
Che però quindi il matrimonio è legato ai soldi.
Esatto. L'ultima parte della dote si paga dopo la nascita del primo figlio, perché la coppia deve aver dimostrato di essere feconda. Significa che praticamente non si può proporre di arrivare al matrimonio casti.
Certo,
perché per il sacramento ci vuole l'accordo della famiglia, l'accordo della famiglia si dà alla fine del pagamento della dote, che si ottiene l'ultima tranche dopo la nascita del primo figlio. Queste contraddizioni sono ancora valide in realtà. È stato fatto recentemente il concordato, il primo concordato tra lo Stato congolese e la Santa Sede. E prima i vescovi dicevano, alcuni vescovi più illuminati: noi non abbiamo un concordato con lo Stato congolese, ce l'abbiamo con la nostra tradizione pagana. Questo è stato un condizionamento della pastorale molto serio. Già Giovanni Paolo II si può dire che fosse perfettamente cosciente di questo e invitava a un approfondimento della fede, a mettersi apertamente lì dove era necessario a una contraddizione con questi costumi, dicendo...
Certo, però nello stesso tempo, in quel discorso che citavo ai vescovi nel 1980, esatto, citava la necessità dell'acculturazione del Vangelo contestualmente all'africanizzazione della Chiesa. Però questa acculturizzazione è un termine un po' ambiguo, non ti sembra, Maurizio? Che significa prendere, perché poi diceva deve essere possibile il cristianesimo allearsi con quanto vi è di più profondo nell'anima zairese per giungere a una cultura originale africana e cristiana al tempo stesso. Certo, non è semplice.
No, non è semplice. Soprattutto perché questa parola qui in Congo è l'enculturation alla francese.
Inculturazione. Però tu Maurizio, scusa. Ma lì parlano pure francese, ma tu sei italiano, stai parlando in una radio italiana, non mi parlare con i termini francesi, traduceli subito, no, inculturazione.
Sì.
Allora?
Sì, no, volevo dire che questo concetto teologico è nato, non è nato in Africa, è nato nelle università europee, particolarmente in Belgio.
Ecco,
e risente
quelli che
di
sono
una... Prego?
Della fede, certamente. Recente della crisi della fede, l'Europa è un continente di apostati e quindi vuole far diventare apostati pure con gli altri. Vabbè.
Ecco, in questo senso. E il Giovanni Paolo II era cosciente perfettamente di questo uso, questa acculturazione. Era come una parola magica, non si poteva discutere, e significava in pratica assumere elementi culturali in maniera spesso molto acritica. Per esempio, nel famoso rito congolese, che in realtà non si tratta di un vero rito, si tratta di alcuni adattamenti che sono stati recepiti nel Messale Romano. Si chiama il Messale Romano per le diocesi dello Zaire.
Quindi il Messale Romano, che di per sé è romano, cioè di per sé è universale, in Zaire c'è un'applicazione particolare.
Esatto, sì, fa parte proprio è come una parte, si chiama Messale Romano per le diocesi di Zaire.
Con accentuazioni.
Come?
Come traduceva questa romanità nella zairesità?
Esatto, sottolineando degli elementi marginali, per esempio l'introito era estremamente sviluppato, con delle danze, gli accoliti portano delle lance, perché il titolo che presiede è il capo tribù, e allora assume questi elementi, l'offertorio, la presentazione delle offerte viene estremamente sottolineato con una nuova danza che dura anche molto tempo, eccetera.
Tipo quanto può durare?
Adesso, grazie a Dio, la cosa è un po' ridotta, ma può durare una buona mezz'ora la processione delle offerte. Sì, sì.
Senti, a questo riguardo, un altro amico mio che si chiama Donaldo Fava, che è stato, adesso sta in Cina e prima stava in Francia, ma è stato a lungo in Africa, mi raccontava delle cose mirabolanti che succedono durante i funerali. Pure da voi capitano così? Pure in Congo, pure in Kenya?
Assolutamente.
Allora descriveteceli un po' questi, diamo la parola e dopo torno a te Maurizio, a Don Jacopo. Jacopo, tu hai assistito, ti hanno detto qualcosa dei funerali?
Allora, qui in Kenya la cosa è un po' più soave, ma nell'esperienza che ho avuto piuttosto in Congo si trovano delle cose che all'occhio occidentale sembra veramente strano, che sono dei riflessi della realtà religiosa originaria delle tribù africane, perché è una realtà basata soprattutto nella coabitazione con gli spiriti, che sono le anime dei morti, che hanno una possibile influenza nella vita qua, finché non entrano in un vero riposo. Cioè, dopo la morte c'è bisogno di certi riti funerari fatti dai familiari che restano in vita, in modo che l'anima possa arrivare a un vero riposo nel quale non ha più questa influenza, possibile influenza negativa nella vita di coloro che sono ancora in vita, dei familiari. Se questi riti non vengono fatti nel modo adeguato, possono sorvenire degli attacchi di questi spiriti, perciò ogni tribù ha i loro modi concreti.
Scusa Jacopo, ma quindi lì è il terrore che regna, terrore dei morti.
Esatto. Esatto, sì, si vive tutto questo con un grande terrore, con un grande far ricorso ai stregoni, ai maghi, ai sanatori. Questo sempre, per esempio qui in Kenya, è più nelle realtà rurali, anche se rimane di fondo nella concezione religiosa, anche nel modo di rapportarsi con Dio nel cristiano. E per questo è che il Papa Giovanni Paolo II insisteva così tanto in una evangelizzazione nel profondo, per poter rigettare, rifiutare tutti questi aspetti non compatibili con la fede cristiana, con una vita che sia veramente luce, sale, fermento di una vita nuova, di una vita celeste qua in terra, e che venissero rifiutati, purificati alla luce del Vangelo. E questa è la realtà di questo termine, di questo concetto teologico dell'inculturazione o acculturazione, che è la stessa parola.
Scusa,
nei riti funerali
raccontare...
questo si vede molto.
Scusa, voglio dire un particolare, perché Aldo, quando ci raccontava di questi funerali, insomma, era una barzelletta, perché lui è bravissimo a raccontare, io no, però voglio accennare, per esempio, a un funerale di cui lui ha parlato, cui era partecipe. Allora, i morti hanno un loro portavoce fra i vivi, e però i morti dicono ai vivi, dicono a questo portavoce quello che il feretro deve fare. Allora gli dicono, per esempio, adesso fermati, e tutti si fermano, e fino a che il morto non dice al portavoce che si può ricominciare a camminare per andare al cimitero, tutti devono stare fermi. Allora a un certo punto c'era uno che imponeva il fermo del funerale, ma per più di mezz'ora. Allora il portavoce ha detto: ma insomma, tu ci hai tanto rotto le scatole da vivo, adesso anche da morto. Vabbè, voglio dire, io l'ho raccontato male, ma per dire, sono esempi di come la vita fatta sotto l'incubo, perché è un incubo, della magia, sia terrificante. E come il cristianesimo è davvero una liberazione, è davvero una rifioritura dell'uomo, in quanto proprio uomo.
Io mi ricordo quando abbiamo studiato, io ho studiato in Congo, io tutto il mio seminario, la filosofia, la teologia, dopo l'ho continuata a Roma, però l'ho studiata in Congo, insieme ai presbiteri, ora presbiteri, compagni miei, che erano diocesani di questa diocesi in Congo. E mi ricordo che ci insegnavano che uno scrittore molto famoso e molto apprezzato in Africa aveva postulato il fatto che in Africa la morte naturale non esiste mai, sempre c'è un colpevole. Allora, Africa ce ne sono tante, diverse, però nella realtà dell'Africa centrale, dell'Africa dell'Est, che è la realtà che conosco io di più, vedo che questo si rispecchia abbastanza un po' dappertutto, in modo che se nei funerali una persona non fa quello che va detto di fare, quello che secondo la tradizione è l'uso nostro, se una persona non mostra anche esternamente molta tristezza e rammarico per la partenza del defunto, viene probabilmente accusato di essere stato lui, attraverso delle forze magiche, della morte di questa persona. Questo vuol dire che nei funerali tutti si devono allineare su queste forme che sono del paganesimo tradizionale africano previo al cristianesimo e che purtroppo sopravvivono, e la Chiesa ne fa difficoltà a purificare pian piano senza questa evangelizzazione in profondità.
Certo, però scusa, non ho capito bene, cioè tu me l'hai spiegato, quindi però lo chiarisci meglio che vuol dire questa cosa, che non esiste la morte per gli africani?
No, non esiste una morte naturale, sempre ce n'è un colpevole. In un certo senso è un modo di affermare che qualsiasi
colpevole,
persona che muore è stata uccisa da qualcuno. Da chi? Il mago, lo stregone lo identifica, che di solito è un vicino, un membro della famiglia. O un
ho capito. Dopo che gli succede a questo membro della famiglia?
Dipenderà dal caso, però sicuramente non sarà trattato con molta gioia e con molto amore.
È una cosa spaventosa, proprio spaventosa.
E poi è necessario diciamo lo schema di fondo a cui si riferiva Donaldo, è che bisogna ingannare la morte, non permettergli di ricordare l'indirizzo del defunto. Queste fermate del corteo funebre, quando si porta la bara da casa al cimitero, questi giri, questi balletti che fanno portando la bara, servono a distrarre la morte in modo che non ritorni, confonderle le idee in modo che non possa tornare. E la cosa è fatta con una tale teatralità che a volte fa impressione, come portano la bara facendo dei percorsi tortuosi, che si tratta di impedire che la morte ritorni. È vero.
Ma tu hai assistito?
Sì. Io ho assistito diverse volte. Noi ai fratelli delle nostre comunità gli abbiamo detto di non partecipare a queste, e cominciano a sorgere con una difficoltà familiare dovuta a quello che diceva prima Jacopo, che è vero, non partecipare a un funerale è pericoloso, è fisicamente pericoloso fino a oggi. E quindi i nostri fratelli, che cominciano ad avere una attitudine diversa riguardo alla dote quando si sposano, che un'attitudine diversa e un comportamento diverso quando muore un membro della famiglia, eccetera, in un certo senso rischiano, opponendosi a questo modo di fare, che in molti casi viene come assunto e benedetto dalla pratica pastorale.
Benedetto?
Il Papa Giovanni Paolo II, quando arrivò la prima volta in Kenya, si vede il suo carattere profetico dei suoi interventi, perché ne andò al sodo subito, appena sceso dall'aereo, nel primo discorso, prima di incontrarsi con autorità, con vescovi, con niente, lui disse: oggi sono fra voi perché voglio rispondere all'ordine che il Signore Gesù stesso diede a San Pietro e agli Apostoli. Quale ordine? Dice: voglio testimoniare con voi che Gesù è il Signore, che è risorto dai morti perché tutti potessero vivere. Va subito al punto della morte e della risurrezione.
Bellissimo. Adesso a me interessa sapere come Maurizio, come Jacopo, come Hilaire avete fatto a formare comunità cristiane che prescindano da questa terribile perseveranza del paganesimo magico. Come avete fatto? A te Maurizio, che sono 50 anni che stai lì, com'è andata? Come va adesso?
Questa è la domanda fondamentale. In fondo, Giovanni Paolo II, quando è venuto in Africa, in Congo particolarmente, è come se avesse posto questa domanda: ma oggi la Chiesa africana può generare dei figli di Dio autentici? Cioè, non dei cristiani di serie B, che non possono essere casti, che non si può chiedere ai preti africani di essere celibi, che dobbiamo adattare il Vangelo alle esigenze di questa cultura, perché sia autenticamente africano. E ha risposto con forza: sì, il Vangelo ha sempre questa forza di generare una cultura nuova, una cultura di vita, una cultura di felicità, di pienezza di vita, anche a discapito delle condizioni culturali e ambientali, che sono a volte estremamente critiche. Per questo la cosa che si è vista chiaramente davanti era la necessità, è stata la necessità di riscoprire i frutti del battesimo, cioè un catecumenato post-battesimale.
Siete riusciti a sradicare queste convinzioni?
Sì, la parola che più ha una forza riguardo a questa situazione che, culturale di cui dicevamo è chi non odia suo padre, sua madre, i suoi figli.
Certo.
La lista.
E pensa che adesso lo sai che nella nuova versione della Bibbia italiana è scomparso il termine odio,
è scomparso. Non c'è più. È scomparso di altro. Sant'Ambrogio di Milano aggiunge alla lista nel suo commento e l'educazione ricevuta. Questo è tutto il punto. Questa è la parola che veramente può distruggere, per esempio, il tribalismo. Questa è la parola che può restituire una libertà, ma anche psicologica. Immaginarsi in quasi tutte le lingue bantu, della questa centrale e centro-orientale, mamma e zia si dicono con la stessa parola, padre e io e dicono con la stessa parola. Il nucleo familiare, come la famiglia cristiana rivelata, non c'è qui. La famiglia naturale africana è un'altra cosa. Questo porta delle conseguenze anche psicologiche molto serie, molto profonde.
Di confusione, certamente. Quello che stiamo cercando di creare noi in Occidente, due padri, due madri, tre, questo in Africa è ancestrale, diciamo.
Assolutamente, assolutamente. E i fratelli se ne rendono conto. Molti dicono, parlando dell'esperienza che hanno fatto nel cammino neocatecumenale, il Signore mi ha dato un'identità. Il Signore mi ha dato una coscienza. Che io sono una persona, eccetera.
Certo.
Quando noi abbiamo cominciato a Kisangani nel 78, le donne, le ragazze che venivano alle nostre catechesi e cominciavano il cammino nella comunità, erano tutte normalmente vestite male, quasi tutte scalze. Rispecchiavano anche nel comportamento esterno un profondo senso di disprezzo che è radicato nella cultura. In fondo la radice, anche se filologica, anche semantica, del sposare, che è sempre al plurale, non si dice mai io ho sposato, ma noi abbiamo sposato, cioè la mia famiglia ha pagato la dote per acquistare mia moglie.
Capito.
Questo ha delle conseguenze. Nel cammino si vede anche all'esterno, si vestono differentemente, cominciano ad avere in casa un ruolo e una posizione completamente diversa. Noi qualche volta abbiamo invitato le coppie a fare piccola celebrazione domestica, per così dire, invitando le zie, le sorelle e i parenti più prossimi.
Questa famiglia allargata loro.
Esatto, e presentare la moglie come regina della casa. Questo, qualcuno ha avuto il coraggio di farlo, ha provocato delle reazioni impressionanti. Ma
certo.
E questa è una notizia abbastanza recente, comincia a suscitare come non solo la curiosità, come l'invidia di persone che sono fuori del cammino, anche alcuni non cristiani, che si interrogano, ma come fate voi a vivere così? Perché voi in fondo siete più contenti? Perché avete un'altra relazione con i figli? Il fatto di celebrare la domenica mattina le lodi in famiglia, parlare con i figli. Qui è stata una bomba culturale, perché non c'è un dialogo fra i genitori e i figli. Non è previsto. I figli obbediscono, la moglie è sottomessa. C'è una vera e propria iniziazione che dalle parti nostre si chiama Ummuali, in cui insegnano alla donna come deve inchinarsi quando parla il marito. Come deve,
e come si deve inchinare? Quando... Come si deve inchinare?
C'è un po' di differenza secondo le tribù, ma fondamentalmente è a mostrare esteriormente che la donna è sottomessa, deve essere sottomessa.
Quindi questo non riguarda solo l'Islam, riguarda tutte le culture, anche tribali locali.
Sì, per questo dicono l'Islam è amico dell'Africa. Perché si sposa naturalmente con questi elementi culturali.
Certo. Non l'avevo mai sentita questa, che l'Islam è amico dell'Africa.
Ah sì, sì, loro lo dicono esplicitamente. E il cristianesimo è nemico dell'Africa, proprio perché si oppone a questi elementi culturali.
Senti, io adesso vorrei chiedere l'esperienza dell'unico di noi che è africano, Hilaire. Tu vieni da una famiglia cattolica o ti sei convertito?
Vengo da una famiglia che non era cristiana, che poi lo è diventata nel seguito.
Ora, e queste difficoltà ora sono tutti... di cui parlava Maurizio?
Allora, vorrei dire, diceva giustamente Jacobo, ci sono tante Afriche. Allora, alcune accentuazioni che sono state elencate lì nella zona dell'Africa dell'Est centrale, e io sono dall'Africa dell'Ovest, a Costa d'Avorio, e praticamente io ho vissuto sempre in città e le notiamo di meno. Noi vediamo altri problemi di cui sono, che denunciano anche i nostri vescovi e i sacerdoti, problemi nuovi con le nuove generazioni. Cioè, io avendo un'età un po' più giovane, forse mi risulta difficile parlare di molte tradizioni, eccetera. Io quello che vedo è quello che ho vissuto, come ho vissuto da giovane, quello che vedo oggi da sacerdote, i problemi che hanno i giovani, e io vi posso dire che non sono diversi da quelli che ci sono a Madrid, a Roma o a Parigi.
Certamente, però per esempio i funerali c'erano da te come li hanno descritti loro? C'erano così? Ci sono così?
Non più, non c'è. Ripeto, bisogna distinguere tra la campagna e la città.
Città
non esiste questa descrizione che è stata fatta. Pensate, oggi in città hanno le pompe funebri, si incaricano di organizzare funerali, come si va in Europa.
Va bene, tu sei vissuto in un'Africa diversa, in un'Africa molto più occidentalizzata,
più occidentalizzata. La cosa che vorrei dire è che si parlava di Giovanni Paolo II come profeta. Ecco, io penso che delle profezie molto forti l'ha fatta anche in riferimento anche a questo contesto culturale nostro specifico. E questo sia quello che è stato detto, l'approfondimento della fede, ma anche l'attenzione ai nuovi demoni che stanno distruggendo l'Africa. Cioè, c'è una frase che ha detto Giovanni Paolo II, ha detto siate radicati nella vostra cultura e siate radicati nella fede cattolica. Cioè, cultura intesa nel senso di quello che c'è di buono, perché sappiamo sempre che la cultura ha degli aspetti negativi e degli aspetti positivi. Cioè, allora a me sembra questa la profezia più bella che abbia fatto Giovanni Paolo II, cioè guardate nella cultura africana vostra le cose belle che ci sono, perché ce ne sono le cose belle, cioè Dio non può aver proprio sbagliato tutto. Ecco, allora queste cose belle siate radicati lì. Tu accennavi inizialmente al discorso dell'omosessualità, benedizione del matrimonio omosessuale. Lo sai benissimo come tutta l'Africa ha rifiutato questa, grazie al Sciam,
per grazia di Dio. Questo è stato un baluardo, grazie anche a Sarà, della verità rivelata da Dio.
Questo è quello che diceva Giovanni Paolo II. La vostra cultura ha delle cose positive. Matrimonio fa un uomo e una donna. Allora, posso dire, è stato profeta in questo senso.
Poi, è vero, tante donne, vabbè, quello però va bene, sì.
Il peccato dell'uomo, quello sì. Siate, a me piace molto quello che dice: siate radicati nella fede cattolica. A me sembra importante, come in ognuno dei suoi discorsi, dovunque è andato, Giovanni Paolo II ha sottolineato che l'africano è anche romano, nel senso del rito. Cioè, io sono Gantin. Quando è morto Gantin, si è detto è morto un grande africano e un grande uomo di chiesa, romano.
Questo Gantin allora, è stato un cardinale, no? Cardinale Gantin, era cardinale.
Un cardinale africano che ha ricoperto il ruolo più alto nella chiesa perché è stato fatto prefetto della congregazione dei vescovi. Cioè è la prima volta che un africano accedeva a un incarico così alto. È stato decano del corpo diplomatico, decano del Sacro Collegio, pardon, e è stato un monumento per noi africani. È stato perché
sarà,
lui non ha, non ha, pardon, certo,
sarà,
dico
no?
È stato nel passato, dico è stato
anche per
nel senso del passato.
Fammi dire,
sarà ancora vivo.
Sì, ancora vivo, certo, è ancora vivo per grazia di Dio. E quello che ha detto. Quando si esaltava l'immigrazione, braccia aperte all'immigrazione, attenti che questa immigrazione priva l'Africa di tutte le migliori energie, i più giovani, i più svegli, attenti, aiutate piuttosto gli africani a restare nei loro paesi. Vabbè, allora io voglio dire, come io ricordo, come?
Dicevo sì, la fuga dei cervelli, sì.
Un ricordo personale che mi raccontava Maurizio, perché io essendo amica sua e della moglie e della famiglia, diciamo, seguivo quello che succedeva lì di tempo in tempo. E lui mi raccontava, siccome tutti gli itineranti partono come gli apostoli, vale a dire senza nessuna sicurezza, senza soldi, senza niente, avendo lasciato tutte le sicurezze che avevano, lavoro, casa, famiglia, vabbè. E arrivano, certo all'inizio capita che facciano la fame, e mi diceva Maurizio che loro sì, certo la fame l'hanno fatta, anche perché questi fratelli a cui loro facevano catechesi, vedendo loro bianchi, essendo abituati al fatto che i bianchi sono quelli ricchi, che portano sì l'evangelizzazione, ma che portano soldi essenzialmente, che portano opportunità, non si rendevano conto che questi qui erano poveri, più poveri di loro, perché non avevano niente. Però mi diceva sempre Maurizio, quando si sono accorti che loro sì bianchi erano, ma non erano rappresentanti di quei bianchi che andavano lì per portare lavoro o soldi, ma solo Gesù Cristo, allora sono cambiati molto e sono stati molto generosi con voi, vero Maurizio?
Assolutamente sì. All'inizio erano convinti, poi ce l'hanno detto nel tempo, che noi fossimo, e si domandavano, sono qui per loro o per i diamanti? Perché Kisangani, la diocesi dove abbiamo cominciato proprio nel centro dello Zaire, è fino a oggi famosa sia per certe miniere di oro che di diamanti, che sono molto superficiali. Loro in Swahili dicono rastrellare i diamanti.
Cioè, in fai cinciampi.
Nel greto dei fiumi, eccetera, fino a oggi, ma vabbè. E quindi si domandavano questo. Quando hanno cominciato a vedere che veramente non avevamo nulla e che restavamo lì, allora il loro atteggiamento è cambiato radicalmente. E hanno cominciato con un'attenzione, con una tenerezza, con una originalità. Venivano in casa, si informavano se mancavamo di qualcosa, il nostro figlio più piccolo che aveva bisogno del latte, che molte volte loro stessi non potevano permettersi per i loro figli, sempre hanno pensato ai nostri bambini con un'attenzione straordinaria. Questo ha dato come frutto una conoscenza reciproca e una comunione che resta ancora la grazia fondamentale che il Signore ci ha fatto in questi anni di missione, e che molti missionari ci invidiavano esplicitamente. È lì che noi abbiamo cominciato a conoscere il loro modo di, la loro mentalità, come partecipavano alle vicende familiari, come partecipavano anche alle vicende politiche. In fondo, ancora fino a oggi si può dire vivono le vicende politiche del Congo come fosse ancora un villaggio. Il capo tribù si mette in discussione, il capo ha sempre ragione, è normale che rubi in maniera che per noi occidentali è scandalosa, tutto è suo, e questa coscienza non c'è. Comincia a esserci come un frutto di questa conversione di cui parlavamo prima. Loro hanno un'altitudine diversa nei confronti del lavoro, nei confronti di questa. E quello che diceva Hilaire, che è molto vero, in Africa e in Congo moltissimo c'è un fenomeno di urbanizzazione. Le persone lasciano la brousse, cioè la foresta, la savana, e vengono verso i centri urbani, con tutte le conseguenze. In Congo non c'è un vero problema di sottoalimentazione, c'è un problema di distribuzione. Ci sono persone che vivono facendo la fame perché in città il cibo non si arriva a distribuirlo per problemi di più di logistica che di mancanza di risorse, come è invece nell'Africa occidentale. Il fatto che i valori tradizionali siano andati in crisi quando le persone vengono in città li lascia in una situazione di anomia, potremmo dire. Ci sono moltissimi pazzi. L'OMS ha fatto una statistica interessantissima che mostra che c'è un aumento vertiginoso di casi di problemi psichiatrici gravi, che è riconducibile a questo shock culturale. Non ci sono più punti di riferimento. Prima si sapeva come si sposa, come si vive in famiglia, come ci si comporta con i figli. Adesso la cultura tradizionale è finita. Quella moderna, globalizzata, è interessantissimo vedere un lavoratore dei campi che zappa il suo campicello o un guardiano delle ville dei più ricchi vestito di stracci con il cellulare. Tutti i prodotti elettronici costano meno qui da noi.
E anche c'è la propaganda di questo modo di vita, in un certo senso disumano, basato sull'individuo, senza educazione, perché perdi tutto, che tu hai, è successo anche da noi. Mi ricordo quando ero molto piccola, nel dopoguerra, gente che contadini in cui avevano una cultura, un ruolo, una dignità, una chiesa. Nei più piccoli paesini c'erano chiese e anche a volte più di una chiesa, e poi balzati nei quartieri popolari delle varie città dove andavano a lavorare, hanno perso questa forza della cultura tradizionale. Noi era una cultura cristiana e quindi abbiamo perso la forza della cultura cristiana. Esatto. È diventato cristianesimo astratto, individualizzato, cioè nulla, nulla. Infatti siamo una nazione di apostati, questo l'Africa, che è, diciamo, il polmone dell'umanità, perché fanno figli e adesso hanno fatto una proiezione che nel 2050 saranno, mi pare, 1,5 miliardi di persone, cioè, anzi 2 miliardi e mezzo di persone adesso. Quindi insomma ogni abitante della terra su 4 uno è africano, cioè il 25%, una percentuale molto alta. Senti Jacopo, che sei rimasto un po' isolato, l'esperienza tua di evangelizzazione?
Allora, la mia esperienza proprio si confronta con quest'ultima parte che stavate dicendo. Io sono spagnolo, di Madrid, formato in Congo, e da 9 anni sono qui in Kenya. Kenya è una delle nazioni più sviluppate dell'Africa subsahariana, della cosiddetta Africa nera. E Nairobi è una delle città più moderne, piena di grattacieli, fa molta scena. Cioè, quello che diceva Maurizio su questi guardiani delle ville, su queste persone zappando, però con lo smartphone, da noi non solo hanno lo smartphone, ma pagano tutto col cellulare. Il primo paese al mondo a pagare tutto col cellulare, perfino i coreani della Samsung sono venuti qua per imparare come hanno fatto i kenyoti. Tu compri due cipolle col cellulare e l'altro lo riceve nel momento, senza passare dalla banca. È una... Ci sono dei certi aspetti moderni che ovviamente creano come dei nuovi riferimenti, però soprattutto
cioè,
uno staccamento dei riferimenti previ.
Le banche non guadagnano in questo modo?
Ci sono pure le banche, però non guadagnano in tutte queste microtransazioni che praticamente hanno finito con ogni modo di piccola corruzione, con il fatto di ingrandire i prezzi, con il fatto del poliziotto che ti ferma e chiede soldi. Tutto questo è quasi eradicato da questo modo di pagare dal cellulare. Perciò Kenya ha una realtà tradizionale che rimane come sottofondo, però che sempre ignorano di più perché non lo conoscono, vivendo nelle città, non ricevono l'educazione tradizionale. Allora, il punto è che se nella nostra Europa, dopo 20 anni di fede cristiana diventata cultura, oggi bisogna fare una nuova evangelizzazione, perché non bisogna dare per scontata la fede, bisogna pagliare, bisogna... assicurarsi
più.
Che questa fede diventa una vita vissuta oggi purtroppo controcorrente, qui anche se c'è questa modernità che viene da paesi che erano diventati cristiani però che stanno diventando neopagani, stanno abbracciando il neopaganesimo, delle posizioni contrarie alla Chiesa, immorale,
in
società,
tu
si ritrovano
spagnolo,
con una mancanza
poi.
Di riferimenti. Perciò nel momento di ricevere la fede bisogna vagliare molto di più a provare a verificare che questo sia vissuto, che possa inculturarsi in loro, che Cristo diventi Africa, diceva Giovanni Paolo II, che Cristo sia africano perché i membri della Chiesa, corpo di Cristo, che sono in Africa, possano diventare veramente un altro Cristo. Una presenza di Cristo nella società di oggi. Perciò bisogna andare molto piano, vagliando, verificando, con molta... Nei discorsi del Papa Giovanni Paolo II in Kenya, impressionante quante volte ripete su qualsiasi cosa, questo bisogna farlo con molta pazienza e moltissima perseveranza. Lo dice, è consapevole. E io ti devo rendere grazie, Angela, perché io sono nato nell'80, perciò... Sono arrivato in Africa molto, molto dopo della morte, cioè sono arrivato prima della morte di Giovanni Paolo II, qui in Kenya molto dopo della sua morte. Perciò mi sono dovuto rileggere tutti questi discorsi e mi sento molto in comunione, perché le cose che lo Spirito Santo ci ha andato ispirando in questi ultimi anni, il Papa le ribadiva tantissime volte in tutti i suoi discorsi, ne fa insistenza su due punti. I giovani che sono il futuro, ma che sono anche il presente. Già nel 2020, qui in Kenya, il 40% della popolazione era minore di 15 anni. 40% sì. Della popolazione. Questo in Kenya, che è una delle nazioni che stanno abbracciando di più questa concezione moderna del non fare figli perché siamo troppi, eccetera, imposta dalle Nazioni Unite. E comunque il 40% degli abitanti sono minori di 15 anni. Perciò lui insisteva coi giovani, credete, abbiate speranza, siate fedeli a voi stessi e alla parola che il Signore vi annuncia, credete. E anche faceva l'altro, il secondo punto sul quale lui insisteva in ogni discorso, sia davanti ai vescovi, sia in omelie, sia davanti alla sede dell'ONU, perché Nairobi è una delle 4 sedi dell'ONU, dice, e i matrimoni, la famiglia, ma non la famiglia compresa in modo tradizionale, ma proprio differenziando, passata attraverso del sacramento del matrimonio, Noi abbiamo qua delle parrocchie dove soltanto il 20% dei fedeli che vengono alla messa ricevono la comunione, perché coabitano senza il matrimonio, per questo problema che diceva Maurizio, della necessità di passare attraverso la dote, che è una quantità.
Quindi anche a Nairobi, che è una città molto sviluppata, c'è sempre il problema della dote?
Il problema della dote si è venuta a sposare con il fenomeno nuovo, moderno, europeo, delle madri single, delle persone che vogliono avere il figlio senza partner. Si è messo tutto insieme in modo che il più grande numero delle coppie che vivono insieme vivono dai 20-30 anni insieme, dalla loro età di 20 anni, fino ai 50-60, allora lì cominciano a pensare a sposarsi. Perciò le forze vive della Chiesa sono persone che non possono accedere ai sacramenti né della riconciliazione né della comunione, perciò non vengono sostenuti dalla grazia santificante che noi riceviamo nei sacramenti.
E perciò noi puntiamo moltissimo. Come fate di fronte a questa situazione voi? Come fate?
Catechizziamo queste coppie conviventi nelle parrocchie. Stiamo facendo sempre di più catechesi per matrimoni, ma non tanto come si fa in Europa per fidanzati che pensano di sposarsi, ma per famiglie che vivono, coabitano da anni, mostrandoli la bellezza dei frutti dei sacramenti, mostrando la bellezza precisamente espressa da San Giovanni Paolo II nella sua teologia del corpo, della vita vissuta in matrimonio, ad esempio della famiglia di Nazaret e ad esempio della vita di relazione interna della Santissima Trinità. Perciò noi puntiamo su questi due fatti, che ho visto che lui insisteva tantissimo, sui giovani e sulla formazione dei matrimoni.
Lui, nel discorso che ha fatto a noi a Porto San Giorgio, dove io sto adesso, ai primi itineranti che partivano, alle prime famiglie, anzi, che partivano, questa omelia che ha fatto, bellissima, che l'ha fatta a braccio, ha messo da parte il testo scritto, ha finito dicendo Trinità in missione, famiglia in missione, cioè la famiglia come cuore della missione della Chiesa. Bellissimo, no?
Allora, questo io direi ha ribadito in tutti i discorsi qua.
Quello che ha detto adesso Jacopo mi sembra fondamentale. È la situazione dell'Africa in generale e soprattutto dell'Africa subsahariana. Il neopaganesimo dell'Europa si è sposato, che è anticristiano, si è sposato con il paganesimo precristiano della tradizione. È il cocktail esplosivo. C'è una
schiavitù.
Tutti i nostri giovani hanno col TikTok, con Instagram, con tutte queste succubi e senza quel minimo di vaccino che abbiamo noi, almeno quelli più vecchi, di sottofondo culturale cristiano, che ci sono esposti a questi disastri senza difese. L'unica è una civilizzazione paziente, lunga, che non presupponga la fede e che sia molto concreta. Quello che
certo,
diceva
questo però vale dappertutto, non solo in Africa, vale dappertutto.
Esattamente.
Allora, visto però che parliamo di questi territori e non possiamo finire questa puntata senza accennare perlomeno a quell'orrore che è successo in Ruanda nel 1994, in cui fra i Tutsi e gli Hutu c'è stata una guerra civile spaventosa che ha sterminato col macete qualcosa come 800.000 persone. La cosa curiosa è che queste popolazioni, queste tribù, sono cattoliche, tutte e due cattoliche.
Sì.
Come lo avete letto questa?
Il 15 maggio del 94, in un Regina Coeli, Giovanni Paolo II è stato il primo a parlare di genocidio, ha detto alla lettera: si tratta di un vero e proprio genocidio, di cui purtroppo sono responsabili anche dei cattolici.
Erano perché, tutti cattolici?
Esatto, sì, prima del genocidio la percentuale dei cristiani in Ruanda era del 92% della popolazione. E non si poteva parlare il genocidio è cominciato ad aprile. Già si sapevano le notizie, ma non si parlava di genocidio perché se no l'ONU sarebbe stata obbligata dagli statuti a intervenire.
Certo.
E perciò non se ne parlava assolutamente.
E questo l'unico a chi conveniva?
Esatto, infatti, ma la collaborazione delle alcune potenze occidentali è certa in questo fatto. Il missile che ha fatto esplodere in volo l'aereo su cui viaggiava il presidente del Ruanda, che è stato l'episodio che ha scatenato il genocidio, non può essere partito. Non può essere stato lanciato da africani. Attualmente in Africa non ci sono fabbriche di armi autonome, autosufficienti.
E qual è l'ipotesi che si fa?
È che sia stata qualche potenza europea che...
Cioè la Francia, hai detto, lo so perché me l'hai raccontato tante volte. Lo dico io,
sì, la Francia e la distribuzione dei macete era stata organizzata ed effettuata mesi prima, le barricate sulle strade per impedire la fuga dei Tutsi erano organizzate diverse ore
prima. C'è stato un genocidio voluto, preparato, voluto scientemente.
Evidentemente è riuscito in pieno, perché nei primi 30 giorni, cioè dalla metà di aprile fino alla metà di maggio, quando è parlato appunto il Papa, sono stati uccisi la maggior parte delle persone. È stata una cosa veramente micidiale, purtroppo con il concorso, c'è stata tutta una campagna attraverso la radio, liberiamoci da questi scarafaggi che dicevano dei Tutsi, eccetera. Che poi è interessante perché in realtà è stata fatta passare una interpretazione non vera, non sostenibile storicamente. Non è vero che queste due etnie, gli Hutu e i Tutsi, si massacrano da sempre, non è così. Anzi, il Ruanda rappresenta una forma di partecipazione del potere molto evoluta, quasi un unicum in Africa. Era una federazione di regni e le comunità, Hutu in fondo è piuttosto un termine feudale, se così si può dire. L'Utu è il mezzadro che custodisce le mucche che sono di proprietà del Tutsi padrone. Se un Utu diventa lui proprietario, diventa Tutsi. Non è una parola razziale, etnica, ma piuttosto di casta feudale, e perciò c'era come una specie di patto feudale di partecipazione al potere. E dopo la colonia, il Ruanda prima è stato colonizzato dalla Germania, che poi ha perso i territori dopo la prima guerra mondiale, è passata e è diventata un protettorato belga.
La Germania che stava sviluppando in quel momento tutte le teorie sulla razza.
Esattamente. Questa è un'intervenzione che viene dalle università tedesche, che avevano bisogno di affermare scientificamente la superiorità ariana.
Perfetto.
E poi fa comodo anche agli altri per giustificare la colonizzazione.
Sempre la cattolica Europa, sempre la cristiana Europa, insomma, esporta questi virus
sì.
terribili.
Sì.
Sì, perché poi il Belgio,
la neopagana Europa.
Poi il Belgio, il governo coloniale belga, dovendo prendere potere di quello che aveva lasciato la Germania, ha applicato praticamente in un modo totalmente fuori di contesto, però con molto successo, la lotta delle classi e il bisogno della rivoluzione.
Sì. Allora, mi fanno cenno dalla regia che qua il tempo è praticamente scaduto. Sinteticamente, adesso, cioè, è chiaramente, visto che erano praticamente tutti cristiani, anche la gerarchia ecclesiastica sarà stata coinvolta in questa guerra, o no?
Sì, non, sì, attualmente un dato interessante è che la Conferenza Episcopale del Ruanda ha fatto leggere in tutte le parrocchie questo qualche anno dopo il genocidio una dichiarazione, una richiesta di perdono, giustificando chiediamo perdono per i peccati di alcuni membri della Chiesa, ma non a nome dell'istituzione. Questa ha provocato una reazione abbastanza dura del governo, dicendo perdono a metà, una richiesta di
Va
perdono
bene,
a metà.
Adesso come risultato di questa lotta, qual è la percentuale dei cristiani?
No, io ti direi un'altra cosa, che da 60-80 moschee che c'erano prima del genocidio, adesso ce ne sono 330.
Certo, è giusto, d'altronde, è giusto.
Dal 92% dei cristiani, adesso siamo a poco più della metà.
E giustamente. Allora, grazie a Maurizio Pastore, mio vecchissimo e carissimo amico, grazie a Don Hiller, grazie a Don Jacobo, grazie a quelli che ci avete ascoltato. Grazie a Giovanni Paolo II e a Dio che ce l'ha regalato. Buona giornata.
Buongiorno.
Grazie.
Buona giornata. Buongiorno. Tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.